me back to dear old Nighty.
Il PAS presenta Tienimi Bordone.
Let me anywhere. Liverpool leads to Birmingham. Well, I don't care.
Questa puntata non vuole essere una puntata di lagna, una puntata col ditino, una puntata di ripicca, di riscatto. No, no, perché lo sapete, io sono contrario. Secondo me quando si vince c'è una ragione per festeggiare, bisogna festeggiare. Quando si perde e c'è una ragione per prenderne atto, lo si fa. Quando c'è anche da fare i lamentosi e prodursi in lagna infinite, che gli amici ti ascoltano, intanto si infilano delle forchette nelle cosce per provare delle emozioni diverse e distrarsi, si fa anche quello. Ma non è questo il caso. Un paio di settimane fa ho pubblicato una fotografia di Sohram Mamdani, o forse un video suo di campagna elettorale, e ho scritto sotto: se non vince mi trasferisco a Lodi. E parecchia gente da Lodi mi ha scritto: ma guarda che qui non è che si stia così male.
Cosa visitare a Lodi in giornata?
Il Tempio Civico dell'Incoronata, il principale monumento artistico della città, capolavoro di architettura e pittura. La Sala dei Filippini, all'interno della biblioteca più antica di Lodi, biblioteca laudense che contiene collezioni ottocentesche. La piazza quadrata più grande d'Italia, Piazza
della
Vittoria.
A questo punto andrò a vedere nell'autunno del 2025 la piazza quadrata più grande d'Italia, le altre meraviglie lodigiane, lo dico agli abbonati lodigiani, organizziamoci, vengo a bere un caffè un giorno, a fare una chiacchiera e poi me ne ritorno da dove sono venuto allegramente, perché a Lodi non ci sono mai stato, che è un po' paradossale. Lodi, zona est dell'area del Lombardo centrale, dove si comincia a parlare il Lombardo orientale, con questa cadenza, questa calata, che nella versione bresciana diventa particolarmente ostica per le persone di fuori. Invece può sembrare uno strano fenomeno, ma sono stato più volte a New York City. Sarà anche colpa di Woody Allen che a Lodi ha girato pochi film, ma lasciamo stare Lodi e il suo Museo del Pane. Andiamo a New York, che è un posto dove chiaramente c'è un tessuto sociale molto brulicante, molto ricco, poi tu ci vai e ti rendi conto che il costo della vita tiene fuori la gente, impedisce di abitare nei posti se non si ha uno stipendio di un certo livello, e quel livello è abbastanza impressionante. Non solo questo, ma negli ultimi anni molto spesso il sindaco di New York era la figura più vicina a un cattivo dei fumetti. Sapete, quando c'è la metropoli e poi c'è il sindaco, e il sindaco è un affarista con un pelo sullo stomaco proprio, al quale si può fare anche la permanente, che deve tenere insieme un sacco di gruppi di potere, di interessi economici, è un gestore di interessi economici e di gruppi di potere sostanzialmente, e per fare questo si compromette continuamente, poi fa il passo più lungo della gamba, è assetato di potere, finisce inquisito, cerca di evitarlo, si trasforma nel re della città. Questo è quello che succede nei fumetti e che in diversi casi ultimamente era successo a New York City, cioè vedevi i sindaci e dicevi: mamma mia, questo... Che poi, se volessimo rappresentare New York, la quintessenza di New York è ovviamente Tom Wolfe vestito di bianco.
Beh, indubbiamente non la Marvel, sicuramente non i fumetti, ecco. Forse più il falò delle vanità, cosa ne dici?
Una rosa è una rosa è una rosa è una Russian tea house.
Io ultimamente, tra l'altro, a Manhattan non vado più, trovo molto più pittoresco il Queens. Certo, complicato, diciamo, però vivace. Ci sono andato a un retreat di Hatha Yoga una volta, mi ricordo, Hatha Yoga al Queens. Originale, da rifare.
Indipendentemente da punti di vista, posizioni, secondo me avevamo tutti rinunciato all'idea che potesse fuoriuscire da quel contesto lì, che poi è quello della grande metropoli cosmopolita, teoricamente il più adatto, un grande leader di sinistra capace di sconfiggere la New York City del capitale, della speculazione, della finanza, degli immobiliaristi, dei grattacieli, il cui rappresentante più orripilante, come se fosse il sudore di questa figura qui, l'essudato, l'escreto, il prodotto più orrendo è proprio Donald Trump. Pensavamo che in certe comunità, in certi gruppi sociali, potessero nascere figure come Alexandra Ocasio-Cortez, ma non che dal niente, nel giro di un anno, uno che ha un po' più di 30 anni potesse diventare il sindaco della città, dichiarandosi socialdemocratico, Tra l'altro noi siamo europei, sappiamo che i socialdemocratici non attaccano la lebbra, esistono, possono gestire paesi, città, province, regioni, come lo possono fare altri con altri orientamenti politici. Non c'è un'emergenza nazionale se arriva un socialdemocratico. Per la cultura statunitense è un po' diverso. Tra l'altro figlio di immigrati, asiatico, non cristiano, gli statunitensi dicono marrone, brown, ma comunque dell'Asia meridionale, nato in Africa, quindi una figura molto diversa dalle figure canoniche alle quali siamo abituati. Non c'è da vergognarsi se ha vinto e non lo si era previsto. Si può anche osservare la realtà e prenderne atto. Oppure no. Oppure si può fare come stanno facendo molte persone da 48 ore, cioè uno di questi due comportamenti. Quello blasé di chi la sa lunga, ha visto il mondo, prevede tutto, quindi fa fatica a dire «caspita, è proprio successo quello che non mi aspettavo succedesse», che quindi stanno sminuendo, spallucce, risatine, vabbè sì, adesso arriva il difficile, questo. E vabbè, a un certo punto ognuno si comporta come preferisce, secondo me è meglio fare festa quando succedono cose del genere, rispetto a quella grigia processione di figure che ci aspettavamo, incapaci di dare una prospettiva diversa da quella sul binario, no? Della grande metropoli che deve andare dietro alle sue istanze e non può pensare di migliorare la vita delle persone che stanno un po' meno bene. No. Vabbè, ma a un livello decisamente più spiacevole ci sono quelli che si sono molto risentiti perché gli hanno rovinato il giocattolo, perché secondo loro è proprio un impazzimento di New York. E allora da Milano, da Roma, da Velletri twittano, scrivono, dichiarano anche in televisione, soprattutto ripetendo un argomento che a me sembra non stare in piedi da nessun punto di vista per prima cosa, poi mi sembra anche non troppo sottilmente islamofobico, razzista e antistorico. Però questo ve lo faccio sentire dalle parole di Luca Barbareschi.
Allora siamo pronti, stiamo preparando la nuova puntata di Allegro ma non troppo, e noi dobbiamo stare assolutamente sulla notizia. La notizia cos'è? Un sindaco musulmano a New York. Ora, premesso a me che uno sia musulmano, ebreo, cattolico, non me ne frega nulla, per cui già il fatto che sia figo perché è musulmano mi irrita. Ma soprattutto mi irrita da pazzi il fatto che se c'è un sindaco musulmano a New York, allora voglio per legge un sindaco ebreo o cattolico a Teheran, signori, a Teheran. E voglio vedere se qualcuno elegge là un sindaco cattolico. Quindi se abbiamo deciso di essere coglioni è una scelta nostra, personale. E mi fa molto ridere come tutta in Italia lo vedono come un nuovo simbolo. È una Schlein, ma un po' peggio.
Questa è la posizione di Luca Barbareschi nella sua lettura della contemporaneità. Altri, come Federico Rampini, ma anche Matteo Salvini, l'uno con un tono stupito da giornalista che sottolinea i contrasti storici, l'altro con il tono allarmato di chi ancora si attacca alle guerre di civiltà. Poi non so i confini fra queste due posizioni quanto siano chiari all'uno e all'altro. Fatto sta che in molti hanno sottolineato il fatto che quella fosse e sia la città dell'11 settembre e allora un musulmano. E questo è proprio il cuore di un pensiero discriminatorio sulla base dell'identità, in questo caso della fede, ma può essere anche la nazionalità, il colore della pelle. Cioè il fatto che quella caratteristica lì sia sufficiente per capire come sono fatte le persone, per temerle, per escluderle, per non volerle, perché rappresentano una minaccia. Sono musulmani. È anche profondamente antidemocratico avere una città dove sono rappresentate tantissime identità, sia culturali che nazionali, che religiose, in tutte le varie declinazioni, però non possono accedere alla poltrona del sindaco. No, perché è uno scandalo, perché c'è stato l'11 settembre. Non si capisce veramente perché. E anche di come si possa essere felici del cosmopolitismo, della modernità di New York, dove puoi mangiare le arepas, andare da un ottico pakistano e andare a tagliarti i capelli da un parrucchiere dove la gente è vestita come in Africa occidentale ad Harlem, tutto molto bello, tanto colore, tanta diversità, ma che non si azzardino a voler governare la città o avere dei ruoli dirigenziali sulla base di un processo democratico, perché le cose non sono così facili, cari miei,
Bhaiyo bheno, is election mein sirf 20 din bache hain aur choice mere aur Andrew Cuomo ke beech mein hai. अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है
आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
E poi è successo questo, che ha vinto quello che ha fatto gli spot in molte lingue, anche in quella della sua famiglia, lo hindi o urdu, visto che sono musulmani, e ci ha messo anche dei pezzettini di film di Bollywood con Amitabh Bachchan, che è il più grande attore del cinema indiano di sempre, un monumento vivente enorme, facendo delle gag su questo fatto, in modo che le persone potessero riconoscersi, sentirsi rappresentate più profondamente. Nel discorso di festeggiamento della vittoria ha anche detto: questa è una città di immigrati, a farla funzionare sono gli immigrati, e da adesso a amministrarla sarà un immigrato. Che poi essere musulmani per una famiglia come la famiglia Mamdani è una cosa che uno dovrebbe anche cercare di capire. Non è uguale per tutti allo stesso modo. Dipende dalla storia dei luoghi, dalla declinazione dell'Islam, dove si trova, se maggioranza, minoranza, come per ogni altra religione. Quindi, siccome loro sono indiani, la mamma è la regista Meera Nair, il papà è il professore universitario Mahmood Mamdani, sono dei musulmani indiani, lui famiglia di Mumbai, lei di una città dell'Orissa. Se non fossero stati in Africa, in quanto eredi della diaspora indiana in Africa orientale, cioè della deportazione di lavoratori dall'Ottocento da parte dell'impero britannico, dal subcontinente all'Africa orientale, sempre di proprietà del Regno Unito allora, sarebbero stati cacciati nel 47, in quanto musulmani, quando è stato fatto il Pakistan, e sarebbero stati deportati lì. Oggi vivrebbero in India, probabilmente una condizione di minoranza discriminata, perché il presidente Modi è un induista nazionalista che rifiuta nella sostanza la natura multireligiosa del paese. Quindi non è che essere musulmani sia facile ovunque, anzi, come per ogni altra religione, ci sono delle situazioni in cui è più facile, delle altre in cui è più difficile. Forse New York, e di questo bisognerebbe essere felici, è un posto dove da adesso è un po' più facile. Torna protagonista delle canzoni di 007, il Galles, per la seconda volta. Dopo Dame Shirley Bassey abbiamo Tom Jones, quella voce potente che ha fatto fremere le signore inglesi per generazioni, l'uomo dal Galles un po' rude ma irresistibile, neanche una minima onorificenza dell'ordine cavalleresco dell'impero britannico. Shirley Bassey è Dame Commander, bisogna dire Dame ogni volta che la si nomina. Tom Jones niente, quasi un posacenere. Mi sembra un po' crudele nei confronti del povero vecchio Tom, con quella voce che spacca i bicchieri dell'IKEA. Vabbè, comunque, Thunderball Operazione Tuono, quarto film della serie di James Bond tratto da romanzo di Fleming del 61, film di Terence Young del 65, della solita casa di produzione, quindi parliamo di Broccoli e Saltzman. Questa volta c'è la guerra fredda sullo sfondo, si rubano delle armi nucleari, lo si fa con grande facilità, basta avere delle luci subacquee per atterrare con qualunque aereo sull'acqua senza gravi danni. Non si capisce perché non sia stata implementata questa strategia. Per tutti i paesi costieri si può fare l'aeroporto in acqua, basta mettere le lucine. Thunderball è molto più bello degli altri film che abbiamo visto, Terence Young è in forma, è costruito in maniera più efficace, le scenografie sono più belle, il glamour, l'eleganza anche degli arredamenti, dei vestiti emerge di più. e si va in una direzione sempre più strutturata di produzione con un sacco di soldi che deve spaccare tutto, quindi aumentano anche i mezzi di trasporto, le situazioni, le stanze. È molto bella la base della Spectre o Spectre, bella anche la sala di comando nel Regno Unito, in cui guardano con le cartine, eccetera. Ormai il pubblico si aspetta che ci sia Q con le sue armi e compare inatteso già in loco alle Bahamas. Nel film ci sono come al solito le Bond Girl, ma non solo, anche le donne che lui incrocia. Tipo alle reception degli alberghi c'è sempre una donna che lo aiuta in qualcosa, che è sempre molto bella, e poi gli guarda il culo. Questo è un classico. Ricordiamo sempre quando, l'ho già detto ma lo ripeto, quando guardiamo questo film pensando che rappresenti la società degli anni 60 e il modo di vedere la donna, ricordiamo anche che James Bond fa molte cose assurde, come ammazzare 30-40 persone senza preoccuparsi a film, e non credo che gli spettatori invidiassero questa sua libertà. Siamo sopra le righe in tutto. Magari ci fosse stata la libertà sessuale rappresentata da James Bond a metà anni 60 in tutti i paesi in cui il film veniva proiettato. Comunque c'è anche un momento Mondo Movies, che risalgono agli anni 60-70, c'era la decolonizzazione, la gente andava a fare dei film sugli strani costumi di questi selvaggi, che sono dei film tutti un po' razzisti, tutti un po' difficili da vedere oggi, ma anche molto affascinanti. Ecco, il momento dell'inseguimento, del killer, della fuga, in mezzo a una processione tradizionale, qua è molto ben organizzato, e al cinema l'abbiamo poi visto centinaia, ma sicuramente ce n'erano esempi prima di questo, però mi è piaciuto molto. Direi che il gesto più significativo di Bond per adesso, almeno quello che mi affascina di più, è sempre la crocchia interscapolare, che è uno strumento di morte infallibile. Tu prendi una persona, le dai una crocchia, ma non tanto forte, fra le scapole, muore. Senza neanche soffrire, quindi in caso la consigliamo. Adolfo Celi con gli squali e la benda sull'occhio, è inutile che ve lo dica, io me lo ricordavo, non so quando l'avessi visto, ma me lo ricordavo molto bene. It's the only way to save us is through divine intervention. Ve l'avevo detto che Berghain di Rosalie era un pezzo molto strano e sicuramente sarà uno dei pezzi più particolari del disco. Ve lo racconto adesso, datemi il tempo di ascoltarlo dopo che è uscito. Per scrivermi tienimibordone@ilpost.it vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì, senza portare quell'anello con sopra il polpo, perché altrimenti vi sgamano che siete cattivi.